I giochi dell'armonia presenta.
Una settimana con Papa Francesco. Un programma di Angela Ambrogetti.
Carissimi amici, bentrovati ancora una volta insieme come ogni mercoledì per vivere i momenti principali della settimana di Papa Francesco. Naturalmente la settimana inizia con l'udienza generale. Noi abbiamo una settimana particolare che va dal mercoledì al mercoledì. Oggi il Papa ha iniziato un nuovo ciclo di catechesi dedicato alla speranza cristiana. Lo ascolteremo insieme, ascolteremo anche tra gli appuntamenti principali le parole che il Papa ha pronunciato all'Angelus, ma anche quelle rivolte alle pontificie accademie e naturalmente agli studenti, sia gli studenti dei fratelli Scolopi sia gli studenti internazionali. Vedremo di che cosa si tratta. Iniziamo subito con l'udienza generale di stamattina.
Iniziamo oggi una nuova serie di catechesi sul tema della speranza cristiana. È molto importante perché la speranza non delude. L'ottimismo delude, la speranza no. Chiaro? E ne abbiamo tanto bisogno in questi tempi che appaiono oscuri, in cui a volte ci sentiamo smarriti davanti al male e alla violenza che ci circondano, davanti al dolore di tanti nostri fratelli. Ci vuole la speranza. Ci sentiamo smarriti, anche un po' scoraggiati, perché ci troviamo impotenti e ci sembra che questo buio non debba mai finire. Ma non bisogna lasciare che la speranza ci abbandoni, perché Dio con il suo amore cammina con noi. Io spero perché Dio è accanto a me. E questo possiamo dirlo tutti noi, ognuno di noi. Può dire io spero, ho speranza, perché Dio cammina con me. Cammina e mi porta dalla mano. Mi porta per mano. Dio non ci lascia soli. Il Signore Gesù ha vinto il male e ci ha aperto la strada della vita. E allora, in particolare in questo tempo di Avvento, che è il tempo dell'attesa, in cui ci prepariamo a cogliere ancora una volta il mistero consolante dell'Incarnazione e la luce di Natale, è importante riflettere sulla speranza. Lasciamoci insegnare dal Signore cosa vuol dire sperare. Ascoltiamo quindi le parole della Sacra Scrittura, iniziando con il profeta Isaia, il grande profeta dell'Avvento, il grande messaggero della speranza. Nella seconda parte del suo libro, Isaia si rivolge al popolo con un annuncio di consolazione. «Consolate, consolate il mio popolo», dice vostro Dio. «Parlate al cuore di Gerusalemme e gridate che la sua tribolazione è compiuta, la sua colpa è scontata. Una voce grida, nel deserto preparate la via al Signore, spianate nella steppa la strada per il nostro Dio. Ogni valle sia innalzata, ogni monte e ogni colle siano abbassati. Il terreno accidentato si trasforma in piano e quello scosceso in vallata. Allora si rivelerà la gloria del Signore e tutti gli uomini insieme la vedranno, perché la bocca del Signore ha parlato». Questo è quello che dice il profeta Isaia. Dio Padre consola suscitando consolatori, a cui chiede di rincuorare il popolo, i suoi figli, annunciando che è finita la tribolazione, è finito il dolore e il peccato è stato perdonato. E questo qui guarisce il cuore afflitto e spaventato. Perciò il profeta chiede di preparare la via al Signore, aprendosi ai suoi doni e alla sua salvezza. La consolazione per il popolo comincia con la possibilità di camminare sulla via di Dio, una via nuova, raddrizzata e percorribile, una vita da approntare nel deserto, così da poterlo attraversare e ritornare in patria. Perché il popolo a cui il profeta si rivolge stava vivendo in quel tempo la tragedia dell'esilio a Babilonia. E adesso invece si sente dire che potrà tornare nella sua terra attraverso una strada resa comoda e larga, senza valli e montagne che rendono faticoso il cammino, una strada spianata nel deserto. Preparare quella strada vuol dire dunque preparare un cammino di salvezza, un cammino di liberazione da ogni ostacolo e inciampo. L'esilio del popolo di Israele era stato un momento drammatico nella storia, quando il popolo aveva perso tutto. Il popolo aveva perso la patria, la libertà, la dignità e anche la fiducia in Dio. Si sentiva abbandonato e senza speranza. Invece ecco l'appello del profeta che riapre il cuore alla fede. Il deserto è un luogo in cui è difficile vivere, ma proprio lì ora si potrà camminare per tornare, non solo in patria, ma tornare a Dio e tornare a sperare e tornare a sorridere. Quando noi siamo nel buio, nelle difficoltà, non viene il sorriso. C'è proprio la speranza che ci insegna a sorridere in quella strada per trovare Dio. Una delle cose, delle prime cose che accadono alle persone che si staccano da Dio, che sono persone senza sorriso. Forse sono capaci di fare una grande risata. Ne fanno una dietro l'altra, una battuta, una risata, ma il sorriso manca. Il sorriso soltanto lo dà la speranza. Avete capito questo? Il sorriso della speranza di trovare Dio. La vita è spesso un deserto, è difficile camminare dentro della vita, ma se ci affidiamo a Dio può diventare bella e larga come un'autostrada. Basta non perdere mai la speranza, basta continuare a credere, sempre, nonostante tutto. Quando noi ci troviamo davanti a un bambino, forse avremmo problemi, tanti problemi lì, tante difficoltà, ma quando ci troviamo davanti a un bambino ci viene da dentro il sorriso, la semplicità, perché ci troviamo davanti alla speranza. Un bambino è una speranza, e così dobbiamo vedere nella vita, in questo cammino, la speranza di trovare Dio, Dio che si è fatto bambino per noi e ci farà sorridere, ci darà tutto. Proprio queste parole di Isaia vengono poi usate da Giovanni il Battista nella sua predicazione, che invitava alla conversione. Diceva così: voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore. Una voce che grida dove sembra che nessuno possa ascoltare, ma chi può ascoltare nel deserto? I lupi. E che grida nello smarrimento dovuto alla crisi di fede. Noi non possiamo negare che il mondo di oggi è in crisi di fede. Sì, poi diciamo sì, io credo in Dio, io sono cristiano, io sono di quella religione, ma la tua vita è ben lontana a essere cristiano, è ben lontana da Dio. E la religione, la fede è caduta in, ma in una parola, io credo, sì. Ma no, qui si tratta di tornare a Dio, convertire il cuore a Dio e andare per questa strada per trovarlo. Lui ci aspetta. Questa è la predicazione di Giovanni Battista. Preparare l'incontro con questo bambino che ci ridonerà il sorriso. Gli israeliti, quando il Battista annuncia la venuta di Gesù, è come se fossero ancora in esilio, perché sono sotto la dominazione romana che li rende stranieri nella loro stessa patria, governanti da occupanti potenti che decidono delle loro vite. Ma la vera storia non è quella fatta dai potenti, bensì quella fatta da Dio insieme con i suoi piccoli. La vera storia, quella che rimarrà nell'eternità, è quella che scrive Dio con i suoi piccoli. Dio con Maria, Dio con Gesù, Dio con Giuseppe, Dio con i piccoli. Quei piccoli e semplici che troviamo intorno a Gesù che nasce. Zaccaria e Elisabetta, anziani e segnati dalla sterilità. Maria, giovane ragazza, vergine, promessa sposa a Giuseppe. I pastori che erano disprezzati e non contavano nulla. Sono i piccoli resi grandi dalla loro fede. I piccoli che sanno continuare a sperare. La speranza è una virtù dei piccoli. I grandi, i soddisfatti, non conoscono la speranza, non sanno cosa sia. Sono loro, i piccoli, con Dio, con Gesù, che trasformano il deserto dell'esilio, della solitudine disperata, della sofferenza, in una strada piana su cui camminare per andare incontro alla gloria del Signore. E arriviamo al dunque. Lasciamoci insegnare la speranza. Lasciamoci insegnare la speranza. Attendiamo fiduciosi la venuta del Signore. E qualunque sia il deserto delle nostre vite, ognuno sa in quale deserto cammina, qualunque sia il deserto delle nostre vite, diventerà un giardino fiorito. La speranza non delude.
La disinformazione è probabilmente il danno più grande che può fare un mezzo, un media, perché orienta l'opinione in una direzione tralasciando l'altra parte della verità. E quanto ha detto Papa Francesco in un'intervista al settimanale cattolico belga Terzio, che è stata pubblicata questa mattina, un'intervista con diversi argomenti, e il Papa chiede ai media di essere molto limpidi, trasparenti e non cadere nella malattia della coprofilia, che è sempre voler comunicare lo scandalo. E passiamo a parlare degli altri appuntamenti di questa settimana, in particolare l'appuntamento domenicale con l'Angelus. Il Papa, ancora una volta dalla finestra del Palazzo Apostolico, ha voluto pregare con i fedeli a mezzogiorno. La vera felicità, l'amore, la libertà, tutto questo nella conversione per il Regno dei Cieli. Ce ne parla Sergio Centofanti.
Nel Vangelo della seconda domenica d'Avvento risuona l'invito di Giovanni Battista: convertitevi perché il Regno dei Cieli è vicino. È il messaggio centrale di ogni missione cristiana, afferma il Papa. Non si tratta di un'opera di proselitismo, come se i cristiani fossero tifosi in cerca di nuovi sostenitori per la propria squadra, ma è semplicemente un gioioso annuncio. Viene il Regno di Dio, anzi è vicino, è in mezzo a noi. Quando parliamo di Regno dei Cieli, sottolinea Francesco, pensiamo subito alla vita eterna.
Certo, il Regno di Dio si estenderà senza fine oltre la vita terrena, ma la bella notizia che Gesù porta e che Giovanni anticipa è che il Regno di Dio non dobbiamo attenderlo nel futuro. Si è avvicinato, in qualche modo è già presente e possiamo sperimentare fin da ora la potenza spirituale. Dio viene a stabilire la sua signoria nella nostra storia, nell'oggi di ogni giorno, nella nostra vita. E là dove essa viene accolta con fede e umiltà, germogliano l'amore, la gioia e la pace.
La condizione per entrare a far parte di questo regno, spiega il Papa, è compiere un cambiamento nella nostra vita, cioè convertirci ogni giorno.
Si tratta di lasciare le strade comode, ma fuorvianti, degli idoli di questo mondo. Il successo a tutti i costi, il potere a scapito dei più deboli, la sete delle ricchezze, il piacere a qualsiasi prezzo. E di aprire invece la strada al Signore che viene. Egli non toglie la nostra libertà, ma ci dona la vera felicità. Con la nascita di Gesù a Betlemme è Dio stesso che prende dimora in mezzo a noi per liberarci dall'egoismo, dal peccato e dalla corruzione e da questi atteggiamenti che sono del diavolo.
Il Natale, ha proseguito Francesco, è un giorno di grande gioia, anche esteriore, ma è soprattutto un avvenimento religioso per cui è necessaria una preparazione spirituale. Il Battista invita a raddrizzare i sentieri del Signore.
Noi prepariamo la via del Signore e raddrizziamo i suoi sentieri quando esaminiamo la nostra coscienza, quando scrutiamo i nostri atteggiamenti, per cacciare via questi atteggiamenti peccaminosi che ho menzionato. Ci aiuti la Vergine Maria a prepararci all'incontro con questo amore sempre più grande, che quello che porta Gesù e che nella notte di Natale si è fatto piccolo, 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 come un seme caduto nella terra. E Gesù è questo seme, il seme del regno di Dio.
Dopo l'Angelus, il Papa ha augurato a tutti un buon cammino di Avvento, dando appuntamento a giovedì 8 dicembre per la festa dell'Immacolata con l'Angelus delle 12 e la tradizionale preghiera in Piazza di Spagna alle 16.
In questi giorni preghiamo uniti, chiedendo la sua materna intercessione per la conversione dei cuori e il dono della pace.
Un messaggio importante, quello che ogni anno si ripete da parte del Papa per le Pontificie Accademie. All'inizio dell'anno accademico, le Pontificie Accademie, che riuniscono diverse specialità, hanno un incontro particolare per appunto l'inizio dell'anno accademico, e in questa occasione il Papa invia loro la sua riflessione. Ecco quella di quest'anno.
Le chiese parrocchiali, specialmente se sorgono in contesti periferici e degradati, siano oasi di bellezza e di accoglienza, pur nella loro semplicità, favorendo l'incontro con Dio per uno sviluppo armonico delle comunità. Così il Papa nel messaggio rivolto alla seduta comune delle Pontificie Accademie. Prendersi cura delle persone, specialmente dei più indifesi, significa necessariamente prendersi cura dell'ambiente in cui vivono. Per questo piccoli gesti, scintille di bellezza, possono rammendare un tessuto umano, urbanistico e ambientale spesso lacerato e rappresentare così un'alternativa all'indifferenza e al cinismo. Gli artisti, specialmente quelli che sono credenti, hanno dunque un compito importante: realizzare opere d'arte che, tramite il linguaggio della bellezza, portino una scintilla di speranza dove le persone sembrano arrendersi all'indifferenza e alla bruttezza. Francesco chiede dunque a architetti e pittori, scultori e musicisti, cineasti e letterati, fotografi e poeti, artisti di ogni disciplina, di far brillare la bellezza, soprattutto dove l'oscurità o il grigiore domina la quotidianità. Il Papa ricorda che sono testimoni di speranza per l'umanità, come hanno più volte ripetuto, dice, i miei predecessori. L'invito pertanto prosegue ad avere cura della bellezza, e la bellezza curerà tante ferite che segnano il cuore e l'animo degli uomini e delle donne dei nostri giorni. Nel testo il Papa si congratula con i membri della Pontificia Insigne Accademia di Belle Arti e Lettere dei Virtuosi al Pantheon, la più antica istruzione accademica sorta nel 1542. Il titolo dell'evento richiama due riferimenti: uno al discorso rivolto agli artisti di Benedetto XVI nel 2009, nel quale li invitava a impegnarsi per rendere sempre più umani i luoghi della convivenza sociale; il secondo riferimento è all'attualità, ai progetti di riqualificazione delle periferie delle metropoli elaborati da qualificati architetti che propongono scintille di bellezza, cioè piccoli interventi urbanistici e architettonici attraverso cui ricreare, anche nei contesti più degradati, un senso di decoro umano prima che urbano. Lo scrittore Italo Calvino sottolineava che le città, come i sogni, sono costruite di desideri e paure, e forse, è nota il Papa, tante città del nostro tempo, con i sobborghi desolati, hanno lasciato più spazio alle paure che ai sogni più belli, soprattutto dei più giovani. Francesco fa riferimento all'enciclica Laudato Si, nella quale ha sottolineato il legame fra educazione estetica e mantenimento di un ambiente sano, e che quando non ci si ferma ad apprezzare il bello, ogni cosa si trasforma in oggetto di uso e abuso senza scrupoli. Per sostenere i giovani che si impegnano a offrire un valido contributo all'umanesimo cristiano, viene quindi assegnato il premio delle Pontificie Accademie ex aequo alla dottoressa Chiara Bertoglio per la sua ricerca in campo musicologico e letterario e per la sua attività concertistica, e al dottor Claudio Cianfaglioni per la sua ricerca poetica e lo studio di alcune significative figure poetiche e letterarie del nostro tempo, tra cui padre David Maria Turoldo. La medaglia del pontificato va al dottor Michele Vannelli, maestro di cappella della Basilica di San Petronio a Bologna, e al signor Francesco Lorenzi, compositore e musicista, fondatore del gruppo musicale The Sun. Il Papa conclude affidando ciascuno alla Vergine Maria, la tota pulcra, vera scintilla della bellezza di Dio, che rischiara con la sua materna protezione il nostro cammino quotidiano.
Con valide opportunità nella società è possibile evitare la cosiddetta fuga dei cervelli. Una delle riflessioni questa di Papa Francesco, che ha ricevuto i partecipanti al Congresso Mondiale di Pastorale per gli Studenti Internazionali. Ce ne parla Giada Aquilino.
Costruire una società più sana, un mondo più umano, puntando su un arricchimento personale e culturale che permetta poi ad ogni giovane di inserirsi più facilmente nel mondo del lavoro. Papa Francesco esorta così gli studenti internazionali e al contempo ricorda le possibilità da offrire loro.
La società è chiamata ad offrire alle nuove generazioni valide opportunità occupazionali, evitando la cosiddetta fuga dei cervelli. Che qualcuno scelga liberamente di andare a specializzarsi e a lavorare all'estero è cosa buona e feconda. Invece è doloroso che giovani preparati siano indotti ad abbandonare il proprio paese perché mancano adeguate possibilità di inserimento.
Il fenomeno degli studenti internazionali non è nuovo, nota il pontefice, tuttavia si è intensificato a causa della cosiddetta globalizzazione.
Assistiamo a risvolti negativi, come l'insorgere di certe chiusure, muri interiori che non permettono di guardare il fratello o la sorella negli occhi e di accorgersi dei suoi reali bisogni.
E a proposito di educazione, il Papa ha anche voluto incontrare i calasanziani, per l'anno calasanziano, il giubileo, la Pentecoste degli Scolopi, l'ha chiamata. Un'esortazione poi nel messaggio rivolto al preposito generale dei padri Scolopi, padre Pedro Aguado Cuesta. L'occasione, appunto, l'anno giubilare iniziato il 27 novembre. Ascoltiamo Deborah Donnini.
400 anni fa, nel 1617, Papa Paolo V comprese che era lo Spirito Santo a guidare Giuseppe Calasanzio a dedicarsi all'educazione dei fanciulli, che ai suoi tempi vagavano nelle vie di Roma, e scelse quindi la Congregazione Paolina dei Poveri della Madre di Dio, delle Scuole Pie, come prima congregazione della Chiesa a dedicarsi esclusivamente all'educazione dei bambini, specialmente di quelli poveri. Lo ricorda Francesco nel messaggio inviato, così come ricorda che ricorrono anche i 250 anni dalla canonizzazione di San Giuseppe Calasanzio. Ci sono milioni di bambini senza accesso all'educazione, esclusi e limitati nei progetti per il futuro a causa dell'avarizia umana, migliaia di bambini allontanati dalle loro case e scuole a causa delle guerre e che richiedono una speciale attenzione educativa. Anche tutti i bambini scolarizzati hanno bisogno di autentici educatori che gli indichino Cristo. Infine, Francesco sottolinea che seguire Gesù è seguire il suo abbassamento e farsi servo. Per lo stesso San Giuseppe Calasanzio, centrale era l'abbassamento davanti ai bambini, specialmente ai derelitti, per portarli alla luce. Voi, conclude il Papa, non siete stati fondati per altra grandezza che quella che porta alla piccolezza, per farvi bambini con i bambini e poveri con i poveri.
Da ricordare che ci saranno 24 tra beati e martiri prossimamente, tra di loro il cardinale Massaia, il cardinale cappuccino che fu missionario in Etiopia. Questa è la decisione di Papa Francesco, che ha ricevuto il cardinale Angelo Amato, prefetto della Congregazione per le cause dei Santi. In settimana, da ricordare, anche l'udienza del Papa al Presidente della Repubblica dell'Uruguay. Termina così il nostro appuntamento, grazie e a risentirci. Mercoledì prossimo vi lascio in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.
Avete ascoltato Una settimana con Papa Francesco, un programma di Angela Ambrogetti.